Va bene, buonasera a tutti, Emanuele Manco. Vabbè, la maggior parte qui vedo sono facce note, comunque mi presento, scrivo con un magazine giornalistico che si chiama Fantasy Magazine, scrivo fantascienza, fantasy e mi occupo nella vita professionale, quella che paga i conti, di informatica. In particolare lavoro in un settore che è proprio inerente a ciò di cui parlerò oggi, cioè il settore radiotelevisivo. Uno dei miei clienti attuali è Sky. Nella pratica del lavoro mi è capitato di incorrere in problemi, in problematiche che riguardano poi quelli che sono i nostri consumi, chiamiamoli così, le nostre fruizioni televisive, anche di fantascienza, di fantasy. Noto che c'è molta confusione su che cosa fanno i programmi, le piattaforme presso cui vediamo questi prodotti con i nostri dati. I dati sono quello che si definisce al momento, con quella parola altisonante, big data. I dati sono il petrolio di questo periodo, è una frase molto ricorrente, cioè sono una fonte importante di informazioni utilizzabili, sfruttabili da chi ci dà i servizi per cercare di darci servizi sempre migliori, almeno questo sarebbe lo scopo. In tante occasioni noi diamo questi dati assolutamente in maniera volontaria perché vogliamo che il servizio funzioni e dobbiamo darli, nel senso dobbiamo dare un consenso, quindi da questo punto di vista non ci viene rubato nulla. Quindi non parlerò qui di cose misteriose, del fatto che i dati vengono in qualche modo estorti, anche se poi ci sono degli aspetti legati a cosa facciamo a quello che facciamo in rete che effettivamente possono dare delle problematiche. Non entriamo in questo campo, entriamo invece nel campo più specifico delle piattaforme online e di ciò che viene fatto. In generale, c'è questo interessante saggio di Dominique Cardon che dice: cosa sognano gli algoritmi, le nostre vite al tempo di big data? Questa frase mi sembra molto interessante perché riflette un po' ciò che viene fatto di quello che facciamo in generale quando fruiamo della rete. Ovvero sia, ci sono quattro misure in qualche modo che riguardano quello che facciamo in rete. I click, quindi il fatto che si vada su un sito genera un click, e quella è una misura quantitativa. Si dice generano popolarità, significa che secondo questa misurazione alquanto fallace, poi il testo non è così sintetico, non è così entusiasta rispetto a questa problematica, però diciamo che per esempio se nel web tradizionale ognuno di noi fa il nostro blog o chi realizza un sito mette quel bel contatore che segna gli accessi, ha un indicatore di quella che è appunto la popolarità del sito. Ci sono in realtà delle cose un po' più, delle analisi un po' più approfondite da fare, però questa sarebbe una prima misura. Le citazioni, cioè il fatto che in qualche modo un sito o una persona possa essere linkata a un altro sito, genera quella che viene definita la misura dell'autorità della navigazione o del sito verso cui andiamo. Anche lì, autorità, autorevolezza, bisogna stare un po' attenti a quello a usare questi termini, meriterebbe un'analisi più approfondita. Idem per quanto riguarda quel concetto che addirittura viene detto, la reputazione, cioè le interazioni social, Facebook, Twitter, il fatto che una persona possa ricevere più o meno risposta, autorevolezza, autorità, cioè attenzione, anche lì sarebbe un mondo da aprire, noi dovremmo arrivare poi alla quarta misura, ma il fatto che una persona particolarmente spregevole possa esprimere un suo parere in rete e avere migliaia di persone che lo seguono e poi anche migliaia di persone che lo criticano, genera autorevolezza della persona. Secondo queste misurazioni così for dummies, cioè questi programmi, questi algoritmi, sì, allora noi alimentiamo alimentiamo le persone che generano questo traffico in questo modo, semplicemente andandogli anche a rispondere contro, generando quindi una conversazione, mentre bisognerebbe andare sul contenuto delle cose che vengono dette per veramente parlare di autorevolezza. E poi andiamo alle tracce, che poi sono appunto ciò che è interessante per l'aspetto diciamo, della serialità televisiva. Cioè, le misure che vengono fatte di ciò che navighiamo, di ciò che vediamo, affinché gli algoritmi o i programmi preposti allo scopo possano predire quello che noi vorremmo vedere, quello che noi vorremmo consumare, quello che noi vorremmo fare dopo quello che abbiamo già fatto prima. È quel meccanismo per cui se io cerco su Google una pentola, poi mi spunta un sito, mi spunta la pubblicità su un altro sito di pentole, su Amazon mi vengono proposte pentole e così via. C'è quel concetto per secondo cui se io ho fatto qualcosa, allora dovrò fare qualcos'altro. E questo è un po' quello che riguarda i consigli che ci vengono dati da queste piattaforme online. Quindi, riassumendo, abbiamo detto appunto, le pagine web misurano i click. I motori di ricerca dicono, oh guarda quanti link c'ha la persona. Quindi è Google che dà la misura di quella che viene chiamata autorevolezza, perché secondo Google, se una persona è molto cercata, allora è autorevole. La reputazione, abbiamo detto appunto, questi le interazioni sociali. Quindi più persone interagiscono con me, non importa su quale contenuto, non importa che cosa, anche solo per confutarmi. Cioè, paradossalmente, io posso dire una gran minchiata, detto scusandomi l'espressione, però avere tutti contro, giustamente, perché ho detto una gran fesseria, ma diventare una persona autorevole secondo un misuratore assolutamente numerico. Di grande reputazione, scusatemi, oltre che autorevole. E qui appunto veniamo all'aspetto invece che sarà collegato, diciamo le keyword collegate molte volte a questo concetto delle predizioni sono appunto gli algoritmi, il cosiddetto deep learning, cioè questi algoritmi che esplorano i dati a disposizione affinché possano ricavare le informazioni per darci dei suggerimenti su prodotti da acquistare, cose da vedere. I cosiddetti big data, che anche lì si usa, è un termine ormai che piace molto ai giornalisti, lo usano in maniera assolutamente magari a caso, per intendere in generale qualunque cosa sia anche misteriosa. In realtà big data può anche non significare per forza un grande agglomerato di dati, possono anche essere dati più piccoli, ma sono le tecniche in realtà da capire, di analisi. Cioè in realtà il focus vero non è dato dalla dimensione dei dati, bensì dal come questi dati vengono analizzati, perché questa è la parte intelligente, tra virgolette, della questione. In TV, quindi andiamo proprio all'esempio televisivo. Noi veniamo da un modello, quello della rilevazione dei dati televisivi, che era quello dell'Auditel, generalmente quello tipico del broadcasting televisivo. Quando Rai, Mediaset, tutti la set, i network che trasmettono quello che è il digitale terrestre, una volta la classica l'antenna televisiva, le frequenze VHF o HF, non è che l'operatore sa effettivamente cosa io ho visto, perché non lo può sapere, non c'è una comunicazione che ritorna all'operatore, alla RAI, alla 7 o chi per sia. Allora si è creato un sistema chiamato dell'auditor, ovvero un campione di consumatori ideali, di famiglie, un campione selezionato secondo quelli che possono essere i criteri di chi vuole vendere i prodotti attraverso la TV, e quel campione diventa rappresentativo dell'intera popolazione italiana. Si proietta in qualche modo quello che potrebbe essere i comportamenti su tutta la popolazione. Quel campione è misurato perché hanno uno scatolotto che registra quello che vedono. Quindi appunto non è il broadcast, il segnale arriva allo scatolotto, lo scatolotto ritorna poi il segnale a chi lo raccoglie per poi darlo agli operatori televisivi e poi anche al pubblico, perché questi dati comunque sono pubblici, per dare l'informazione su quanti milioni di persone vedono una trasmissione. Il calcolo non è preciso, perché? Perché appunto è un campione. Io mi ricordo una gag di quelli della notte di Catalano, per cui a un certo punto si dice, guardate, ci sono, secondo le rilevazioni Auditel, 5.000 persone, all'epoca esistevano ancora i monoscopi, cioè nel momento in cui la TV non trasmetteva perché c'era l'interruzione che so, da mezzanotte alle 4 del mattino. Allora guardate, ci sono 5.000 persone che dalle 0 alle 4 guardano il monoscopio. Questo perché? Significava che siccome nella famiglia Auditel c'erano magari stati, che so, 100 televisori accesi in quel momento per qualche minuto, perché magari uno faceva, cercava sul canale qualcosa, vai sul monoscopio, il passaggio viene registrato, a questo punto riportata questa percentuale sull'intero territorio nazionale, 5.000 persone stanno lì. Non era vero, però, e ci scherzavano su questa cosa, guardate quanto sono simpatiche queste 5.000 persone che preferiscono vedere il monoscopio. Questo, questa cosa, diciamo, questa aneddotistica, però rende l'idea di che cos'è la rilevazione, cioè dà delle approssimazioni, che sono comunque approssimazioni abbastanza veritiere, cioè non è che adesso vengono cannate, per esempio, se viene detto che 33 milioni di spettatori, magari queste cifre ormai non ci sono più, ma se viene detto che 4 milioni di persone vedono qualcosa, se non sono 4 milioni e 100, sono 4 milioni e 2, 4 milioni e 150, c'è sempre una oscillazione. Però questo è comunque un dato statistico, quindi è un campionamento statistico, non è la rilevazione esatta di ciò che tutti i consumatori, tutti i clienti o i telespettatori della RAI o dei network vedono in quel momento, però comunque dà delle informazioni che poi danno vengono analizzate e danno poi il senso della predizione, cioè la predizione in questo caso diventa il palinsesto televisivo, la programmazione. Sulla base di questi dati i network decidono che cosa ci faranno vedere nei prossimi mesi, anni, ma magari ormai anni no, però sicuramente decideranno se un programma deve essere chiuso, deve essere aperto. Quindi la predizione diventa anche lì broadcast, perché decideranno per noi che cosa deve essere visto. E quindi accadrà che magari un programma che a noi minoranza può essere piaciuto, ma se la maggioranza di quel campione il programma non è interessato, il programma viene chiuso perché non c'è alcuno scopo da parte di chi fa televisione in questa maniera a realizzarlo, perché alla fine quel programma non riesce a essere remunerativo. Alla fine molti programmi televisivi nella logica della TV commerciale servono semplicemente a riempire lo spazio tra una pubblicità e l'altra. Quindi è questo il modo di concepire televisione secondo, almeno questa, secondo lo schema Auditel mercato, se si ha una visione solo di mercato. È anche legittimo forse, perché comunque si devono realizzare i prodotti e le aziende devono fare utili, ma è chiaramente un metodo che può avere queste storture, cioè può anche darsi che certe cose un giorno non le vedremo più, certe cose in TV ormai non le vediamo più, proprio perché non c'è un mercato su quelle televisioni. Il che non significa che non ci sia un mercato in generale, perché adesso è quello, il mondo che si è aperto, a differenza di quello che poteva essere fino a qualche anno fa, è appunto la seconda, l'altra sponda, quella del tracing, cioè quella di chi invece con i servizi streaming traccia tutti i suoi spettatori, tutti i suoi consumatori. Perché se io mi registro a Disney Plus, ad Amazon, a Netflix, a Apple e servizi minori, Infinity, Disney, ce ne sono tantissimi con percentuali di mercato che vanno via via diminuendo, perché voglio dire, io ho messo qui quei, diciamo, i competitor leggermente più grossi del mercato, altri sono più piccoli, e qua ho rotto la cosa, vabbè. No, vabbè, per fortuna. Quindi la differenza sostanziale è questa, cioè se prima era tutta una approssimazione, sia pure abbastanza veritiera, perché comunque non sono calcoli banali, non è che siano semplici addizioni, ci sono proprio proiezioni statistiche, quindi se comunque il calcolo era approssimato, questo è un calcolo esatto, un calcolo che si basa su quello che effettivamente tutti gli spettatori di un servizio hanno visto. Non solo, le metriche aumentano perché la visione, l'abbandono, lo scaricamento, ci sono tante variabili che vengono misurate, le variabili che noi in quel momento appunto misuriamo, ma anche variabili che noi non appaiono come tali. Per esempio il sistema potrebbe essere un sistema chiuso, un sistema tipo Netflix, dice ok, io misuro solamente quello che lo spettatore vede sulla mia piattaforma. Ma in realtà, se pensiamo al web come un sistema che è interconnesso, in realtà quello che avviene è proprio quello che avviene che ho detto prima, per esempio, sul discorso di Amazon. Se io sono interessato a dei film di fantascienza su Amazon o su un'altra piattaforma online e questa piattaforma comunica al mio browser quello che ho fatto, la navigazione che ho fatto, mediante il sistema dei cookie di terze parti, così chiamato, un sito internet che offre un altro servizio di streaming, se legge quel cookie di terze parti e sa che io ho avuto un interesse per un film di fantascienza, se io ho dato l'autorizzazione, perché anche lì ricordiamoci che in realtà quando vado su un sito bisogna leggerle bene le condizioni, i siti ci dicono sempre, ormai anche per legge, per le norme che ci sono, il GDPR, sono molto serie le norme e gli operatori, vi posso assicurare, le prendono seriamente, non rubano dati, se non so, cioè non rubano dati, almeno quelli grossi e quelli seri. Sto parlando di aziende che hanno fatturati di miliardi, di milioni di euro e non mettono a rischio multe milionarie in euro, in decine di milioni di euro per un uso, diciamo, garibaldino dei dati dell'utenza. Però questi dati non li diamo e a quel punto poi Netflix potrebbe consigliarci un film di fantascienza non tanto perché l'abbiamo visto su Netflix, ma quanto perché abbiamo manifestato un interesse su un'altra piattaforma. Questo è un dato da tenere sempre presente. Non solo, come ho detto, tutto viene misurato. Ogni informazione che delle nostre navigazioni può entrare in questo campionamento. A questo punto uno dice, ma sono scoperto? No, in realtà l'ho deciso io e queste tecniche, appunto, vengono chiamate di filtraggio collaborativo, appunto di collaborazione tra diverse fonti, vengono elaborate al fine di offrirci un servizio migliore. Diciamo, l'idea che questo genere di servizi rubi i dati dell'utenza è un po' da accantonare, diciamo, nel mondo reale. Se no siamo nel mondo, diciamo, delle paranoie da parte di chi utilizza queste da parte di chi utilizza i sistemi. Bisogna fare attenzione, però. Quindi, se il modello raccoglie tutto quello che abbiamo visto, che cosa è importante a questo punto? Capire quali sono gli elementi veramente significativi e quali no. Le variabili, ripeto, sono molte. Non basta dire ho visto un film. Viene misurato, per esempio, che cosa ho visto e abbandonato, che cosa ho semplicemente messo in catalogo, che cosa ho... addirittura, diciamo, iniziato ma non ho continuato anche dopo mesi. Queste informazioni più delle volte vengono usate per predizioni che pensano, diciamo, più di quanto noi non crediamo, perché per esempio gli algoritmi molte volte sono tarati per stimolarci a farci rimanere purtroppo sulle cose che abbiamo preferito, perché, e questa è la grossa struttura, cioè il grosso problema secondo me di questo sistema è la creazione che poi accade anche nei social network, delle echo chamber, cioè di luoghi in cui noi abbiamo visto film di fantascienza, abbiamo avuto interesse per film di fantascienza e ci continuano a proporre film di fantascienza, anche se poi per esempio nelle nostre to-do list, delle nostre liste di che cosa vorremmo vedere, abbiamo messo, che so, un film cecoslovacco, però se quel film cecoslovacco che parla dei drammi esistenziali noi in realtà non l'abbiamo visto, ecco, questa misurazione ci dirà, guardate, non è vero che tu sei interessato a quel film, in realtà tu hai visto e hai finito il film la porcata Cosmic Sin con Bruce Willis, hai visto il B-movie della Troma, non è vero che tu vuoi vedere film interessanti, vuoi vedere in realtà. Quindi per questo dico, gli algoritmi cercano di pensare al nostro posto perché vogliono proporci qualcosa che loro riescono a venderci meglio, farci entrare, diciamo, nel servizio, facendoci vedere quello che realmente abbiamo gradito. Possiamo ingannarli? Sì, nel senso che dovremmo cominciare a ragionare su quello che realmente vogliamo vedere e in qualche modo è il consumo reale che dovrebbe indirizzare. Se non è un inganno, in realtà l'idea che... Scusatemi. Se realmente vogliamo qualcosa, se realmente vogliamo ottenere da queste piattaforme un servizio che sia quello che, diciamo, che riteniamo soddisfacente, dovremmo a questo punto usarlo meglio, usarlo per quello che effettivamente è, non come un contenitore di desideri. Il problema è il sovraffollamento. In questo momento, i servizi, che realizzano, diciamo, dal mio punto di vista, che propongono contenuti, stanno in questo momento raggiungendo la saturazione. Quindi, se da un lato inizialmente eravamo contenti e soddisfatti perché c'era Netflix, perché c'era Amazon, perché abbiamo su Disney, adesso Disney ha aumentato ancora l'offerta, dobbiamo anche capire se tutto questo ci serve realmente o no. Io penso che nei prossimi anni assisteremo a una moria di questi, diciamo, di questi servizi perché non è possibile che questo mercato si espanda all'infinito come ogni mercato, e naturalmente prima o poi raggiunge la saturazione. Arriviamo poi a situazioni paradossali. Il tentativo di profilarci, leggevo recentemente, porta a ultracategorizzazione dei nostri consumi. Quando quello che il caso di Netflix è diventato paradossale perché Netflix ha al suo interno una sottocategorizzazione del genere film noir visti da cioè con protagonisti quarantenni, cioè ha categorie, c'è un punto citato nel libro, scopriamo che secondo quella che è la nostra età, secondo quelle che non secondo secondo ciò che realizziamo nel, diciamo, le navigazioni che facciamo, vengono proposte le categorie più strane. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, l'iperutilizzo da parte dei network, delle piattaforme, di queste, la fiducia estrema, diciamo, nelle possibilità dei programmi, ha generato, a mio giudizio, un eccesso di informazione, e secondo me, se c'è un eccesso di informazione, alla fine c'è una nessuna informazione. Cioè, in realtà, il risultato poi qual è? Che gli stessi suggerimenti che ci vengono dati da queste piattaforme diventano inutili. Cioè, quante volte passiamo serate davanti a Netflix o davanti alle piattaforme guardando le figurine, dico io, cioè cominciando a scorrere perché. C'è questa valanga di prodotti, valanga di suggerimenti e stiamo lì a guardare sinossi, guardiamo sinossi, guardiamo sinossi. Cioè il vero limite, diciamo, uno dei grossi limiti di questi sistemi è diventato questo ormai, eccesso di informazioni su quello che facciamo e eccesso di offerta. Quindi per questo prevedo che... Non prevedo ovviamente la fine perché è inutile nasconderselo. Se ancora c'è gente nel mondo della TV, diciamo generalista o nel mondo della TV in generale, che è convinto che queste cose spariranno improvvisamente come sono arrivate, perché che un giorno si tornerà ai bei vecchi sistemi per cui i direttori di rete potranno fare le loro valutazioni sull'Auditel, quella gente potrà essere indirizzata, torneranno le milioni di persone, 16 milioni di persone a guardare lo sceneggiato televisivo o la fiction televisiva, purtroppo no, secondo me, è inutile, i tempi vanno sempre avanti, un po' come con le book è arrivato, magari non è cresciuto come pensavamo, ma ormai non si tornerà ai tempi del libro di carta, delle pianificazioni della carta, così come con la TV non si tornerà a quei vecchi vecchi tempi, si tornerà a una parcellizzazione che dovremmo guidare più noi che i network, che le piattaforme. Questa è l'opportunità che possiamo avere, cioè la vera opportunità è realizzare noi i nostri palinsesti senza badare a questi suggerimenti. Dopodiché, arriveranno suggerimenti migliori sulla base di quello che faremo? Si può auspicare, si può pensare, si può sperare, perché a questo punto dovremmo essere noi a orientarli. Ma l'importante è non farsi confondere da questa nebbia, da questa, diciamo, da questa invasione di dati. Io adesso non so se ho corso abbastanza, se ho corso troppo.
È ancora mezz'ora.
Infatti, in realtà il mio panel era previsto per essere qui, dovevano esserci accanto a me, degli operatori di coloro che fanno le scelte, che vi dovevano un po' presentare che cosa avviene nel mercato cinetelevisivo. Avevo chiesto a un'amica di fare questo, ma non ha potuto intervenire, quindi sono rimasto da solo. Io avevo chiesto mezz'ora appunto per questo panel, e in mezz'ora diciamo che ho detto quello che avevo da dire. Se ci sono a questo punto delle domande, apriamo un question time.
Nell'epoca della TV trasmessa via antenna c'era l'Auditel, c'erano altri sistemi.
C'è ancora l'Auditel, eh? Guarda, sì, che ancora tra l'altro guardano molto all'Auditel.
No, nel senso che non siamo più in quell'era, adesso siamo in un'era mista, questo volevo dire.
Okay.
Ma si basavano sull'Auditel e anche su altri sistemi che tendenzialmente cercavano anche di capire quante persone c'erano davanti a un apparecchio televisivo. Non ho mai visto lo strumento dell'Auditel, però da quello che so c'era un tasto in cui indicavi quante persone della famiglia c'erano.
Sì.
Parallelamente all'Auditel c'erano altri sistemi di rilevamento in cui alcune famiglie campione per brevi periodi dell'anno avevano un diario da riempire. E
telefonavano alle persone anche. Cioè no.
Sui diari sono certo che veniva scritto quante persone avevano guardato quel programma lì. Nei sistemi di streaming ti risulta che qualcuno cerchi di capire quante persone stanno guardando un programma in qualche modo, come fanno, o ci hanno proprio...
Allora, ti ringrazio, perché in realtà questo è proprio uno dei limiti. Cioè, un problema che invece c'è con questo, perché appunto non è che adesso è tutto rose e fiori, se da un lato hanno tutti i loro potenziali clienti, da un lato è quello che... Cioè, il problema è quello, il problema... questo dato, diciamo, è viziato dal fatto che non so se effettivamente in quel momento la persona che ha fatto click era da sola o c'erano 10 persone, 3 o 4. In qualche modo stanno cercando, per esempio Disney sta cercando di intercettare questo consumo, come? Facendo delle medie, perché in realtà per esempio c'è una modalità Disney Plus che è quella della visione collaborativa, cioè ti dicono guardate vari utenti, però sempre misurato sull'utente, perché in quel caso la metrica è l'utente unico che si logga al servizio. Se vari utenti si loggano e dicono che lo guardano insieme, ho una rilevazione più esatta di gruppo che sta vedendo. D'altra parte, in questo senso vengono fatti dei calcoli per correggere questa struttura approssimativi, misurando quello che è il target del prodotto. Per esempio, quando per raggiungere per esempio la tariffazione VIP, quando per esempio Disney Plus propone il film in anteprima con tariffazione VIP, cioè significa con accesso anticipato a chi è abbonato ma pagando un supplemento, perché propone il film a 20 euro? Non lo propone perché tu dici, ma che miseria, 20 euro per un film in streaming sono tantissimi. Perché? Il loro ragionamento è, secondo me questo film verrà visto da una famiglia media di 4 persone che per andare al cinema spenderebbe 40 euro. Allora io 20 euro lo considero un prezzo concorrenziale rispetto alla visione al cinema, quindi visto che in questo momento tu parliamo che questa modalità è nata nel periodo di pandemia quando non si sapeva diciamo se i cinema sarebbero stati aperti o meno, io offro una modalità alternativa al cinema a un prezzo che è concorrenziale a quello del cinema, di meno non posso perché devo remunerare il prodotto, devo provarci quantomeno. Adesso questa modalità mista sembra che sia arrivata per restare, cioè a meno per Disney, visto che comunque la situazione pandemica non è diciamo una situazione che è ancora a macchia di leopardo e che non è che rischiamo anche ondate, periodi di chiusure, Disney proporrà tutte le sue novità e quindi cercando di misurare la sua audience così, con approssimazione. Netflix e altri hanno volumi talmente grossi di utenze o comunque diciamo non gli importa il problema perché comunque cercano di ottenere la misurazione. Attenzione, c'è anche la profilazione interna al singolo user, cioè ci sono anche i sottoutenti, per dire chi è che sta guardando in questo momento. Se tu hai il tuo account, ma il tuo account potrebbe esserci il sotto account di tua moglie, e quindi anche quell'account viene profilato. Cioè, il tentativo è quello di questa cosa all'inizio non esisteva, all'inizio esistevano solo account unici nei vari servizi streaming, sono stati introdotti per cercare di intercettare i diversi componenti, la parte di bambini, che la scusa, tra virgolette, non è neanche una scusa, perché c'è anche un problema normativo, di introdurre una visione per il parental guide, quindi di introdurre il controllo da parte del genitore di ciò che viene visto, quindi di creare delle aree che possono vedere solo i bambini, anche lì profilano e cercano di capire, perché per esempio si suppone che magari il bambino potrebbe vedere la cosa assieme al genitore o meno, quindi si tenta di ovviare in questa maniera al problema che appunto hai evidenziato tu, cioè il fatto che magari una volta potevo dichiarare quante persone c'erano, perché appunto la stessa società di rilevamento con l'auditor me lo chiedeva, mentre adesso non è che Netflix mi telefoni per sapere se quella sera che ho scaricato o ho visto la nuova serie di Stranger Things eravamo io e mia moglie oppure io da solo. Questo è il tentativo. Sì, dimmi.
Tra i servizi in streaming, secondo te qual è quello che ha più possibilità di resistere e cosa potrebbero fare i vari servizi per combattere il sovraffollamento di offerte?
Le previsioni sono sempre difficili da fare, sono piene i cimiteri di persone che hanno dichiarato questo servizio, questo prodotto dura minga, e poi magari invece è quello che resiste. Mi ricordo uno che disse che c'era spazio nel mondo solo per un computer, forse per 12 computer in tutto il mondo, e invece io posso dirti come analisi è che i servizi dipenderanno molto dal catalogo, quindi se dovessi fare un nome, Disney ha una potenza di fuoco impressionante, è un servizio che probabilmente, se si gioca bene le sue carte, sarà difficile scalzare dal mercato. D'altra parte altri servizi cercano la loro sopravvivenza appunto anche sul catalogo, però attenzione, c'è anche una grossa possibilità che ovviamente non, a differenza per servizi che non punteranno sulla massa. Per esempio Cineteca Nazionale di Milano ha un suo servizio in streaming, Vubi, c'è una piattaforma che si chiama Vubi che propone cinema de sé, non cercheranno di fare numeri, però potrebbero costituirsi quelle nicchie di mercato in cui costruire comunità e quindi costruire una visione, cioè costruire prodotti. Avranno entrate minori, avranno un mercato sicuramente più piccolo, ma margini di sopravvivenza comunque potrebbero esserci. Quindi io da un lato vedo il rischio, l'accorpamento su grossi servizi di gente che ha catalogo per il consumo tra virgolette più mainstream, mentre qualche possibilità per i consumi di nicchia c'è e credo che possa crescere nel tempo, un po' come adesso accade che piccole case editrici riescono a trovare mediante le book degli spazi che prima per esempio l'editoria non riusciva a dargli, perché le librerie, la distribuzione, il mercato non riesce a darle. Chiaramente anche loro devono affinare, ed ecco perché io parlo che i big data in realtà possono anche essere small data, cioè nel senso che non è necessario che ci siano milioni di click da misurare, ma devono essere anche la qualità di quei click, cioè bisogna anche vedere anche quel centinaio di migliaia di persone possono essere una nicchia di mercato. Chiaramente c'è anche un problema di costi, nel senso che reperire un catalogo cinematografico può essere costoso, anche se sono film fuori diritti. Film di parecchio tempo fa, ma ancora di cui i diritti non sono scaduti. Questo è un problema che si pone anche, per esempio, se vuoi fare un cineforum. Ancora il mercato televisivo, il mercato cinematografico è profilato su livelli di prezzo e di costo, per cui se vuoi fare un cineforum su un film degli anni 50 ti costa ancora l'idea di Dio, e sai che difficilmente ci potrà rientrare. Adesso con lo streaming forse si possono tentare queste strade, perché i costi dovrebbero essere inferiori.
C'è anche lo streaming del Festival di Trieste, che è un bel caso.
Sì, di sta cercando di crearsi un prodotto di nicchia, cioè se ha una visione quindi verticale su un gruppo di appassionati. Una cosa che Netflix, diciamo, ha tentato di fare, però voglio dire, Netflix ormai deve ragionare con i grossi player. Se prima era l'antagonista, era l'outsider che usciva dal mercato con una proposta anche nuova, perché appunto in realtà io quando mi parlano di TV ho sempre qualche remora quando parlo di Netflix, Disney Plus, perché io più che come TV la penso come un video in streaming, cioè dal mio punto di vista. Cioè è come dire, Netflix d'altra parte era un noleggiatore di DVD nella sua storia, che poi è passato, ha smaterializzato il supporto ed è passato all'online. Quindi da questo punto di vista non è TV se si intende nel modo tradizionale di fare TV, che era appunto quello della programmazione dei palinsesti, dei network che broadcast. Quindi sì, appunto il caso anche di Trieste è un caso che secondo me è da osservare, come, no, perché è una comunità piccola ma agguerrita e interessata al prodotto.
Sì, lì viene fuori secondo me un po' il problema del limite tecnologico, no? Perché loro usano questa piattaforma su MyMovies, però è molto grezza, la puoi vedere solo sul computer, non ha un'app per la TV, no? Quindi lì si vede che c'è comunque un gap tra cioè lì è evidente, in realtà questo gap tecnologico lo vedi anche tra servizi streaming professionali che hanno app che ingestibili rispetto a quelle dei top.
C'è anche una cosa che è successa quest'anno, cioè l'anno della pandemia ha sorpreso molte persone così e c'è stato un aumento enorme di questi consumi. Tutti siamo rimasti in casa e ci sono stati servizi che erano destinati a morire che sono rimasti in piedi solo perché hanno avuto un improvviso aumento delle loro visioni, e chiaramente però senza avere quel tempo, perché comunque a sviluppare una app, a sviluppare una piattaforma solida, il tempo comunque ci vuole. Quindi se da un mese all'altro ha un incremento di 10 volte del pubblico, allora MyMovies pure, MyMovies era una piattaforma che stava nascendo, con la pandemia ha assorbito i cinema, cioè ha creato un'infrastruttura per le sale cinematografiche chiuse, per tentare di, diciamo, intercettare quel pubblico, offrendo quindi in streaming alcuni film che non potevano andare in sala, e tentando quindi di fare la versione online del cinema locale. E questo è stato il primo servizio offerto da MyMovies, su cui poi si è appoggiato anche quello di Trieste. Ma l'hanno, non dico improvvisato, ma l'hanno messo in piedi quasi in fretta e furia. Per esempio, un servizio che poteva avere delle potenzialità in linea teorica, ma in pratica si è rivelato una vera schifezza, è quello di Franceschini, It's Art, che doveva nascere durante la pandemia come tampone per soddisfare i consumi culturali, quindi documentari, visite virtuali a musei. Ma ci voleva, bisognava realizzare del tempo. Il risultato è che ci hanno messo un anno, tra l'altro sprecando soldi pubblici, hanno debuttato quando invece le sale cinematografiche e i musei hanno aperto, e il servizio tra l'altro non ha contenuti validi, addirittura hanno proposto contenuti che sono in altre piattaforme tipo RaiPlay gratuiti o su YouTube, e li hanno proposti a 5 euro l'uno. Cioè uno dice, ma quindi molte volte neanche se hai tempo riesci a fare le cose, perché alla fine il dittatore in tutto questo è il contenuto. Content is the manager, viene detto in marketing. Se il contenuto non è valido, se l'infrastruttura, per esempio anche lì, quella di Cini tutto sommato era un'infrastruttura che reggeva, la usano, è un'infrastruttura rodata con logiche di business diverse da quelle di streaming. Non ne ho parlato perché lì è una piattaforma invece nella quale il prodotto viene comprato, è molto più simile al noleggio, quindi non rientra un po' nella casistica di cui ho parlato, e loro hanno addirittura hanno copincollato quel codice e l'hanno messo lì. E quindi ci hanno messo un anno, hanno speso milioni di euro, Però il prodotto è scarso. MyMovies d'altra parte invece ha cercato anche di offrire cinema di qualità, quindi da un certo punto di vista quel servizio, pur se tecnologicamente indietro, ha puntato più sulla trattativa con i distributori. L'ho visto nascere, ho visto proprio l'evoluzione dal punto di vista giornalistico, perché arrivavano i comunicati stampa, cioè il MyMovies ha tentato la strada del contenuto, rimanendo però indietro purtroppo sull'aspetto tecnologico. Spero che questo gap venga prima o poi sistemato, perché comunque le potenzialità anche lì per un cinema e per una fruizione che non sia solo quella offerta dalle grosse piattaforme, cioè appunto, come dicevo, dare la palla a noi consumatori sul prodotto e non affidarci alle predizioni degli algoritmi che poi ci fanno stare intere serate a sfogliare le figurine.
Emanuele, prima praticamente hai fatto quel ragionamento sul fatto che sul discorso piattaforme streaming si arriverà a una situazione tipo Highlander, no? Non dico che ne resterà solo uno, ma ne resteranno solo pochi primi. Prendendo qui adesso il caso Italia, in cui abbiamo visto che praticamente il calcio si è trasferito da Sky sostanzialmente, sì, a adesso DAZN, e poi dopo abbiamo visto adesso gli accordi praticamente con fra Mediaset e Amazon per il discorso Champions League. Secondo te il discorso calcio o sport in generale, quanto potrà influire sulla eventuale prematura morte o eutanasia di uno o più servizi?
Allora, il discorso calcio, io secondo me il calcio non è un servizio, il calcio, lo sport, la diretta in generale, non è un servizio che può essere fruito in questo momento da realmente bene dai servizi di streaming. Io credo che un grosso problema che deve essere risolto al più presto, se vogliono fare dei servizi vantaggiosi, sia questo, perché l'abbiamo visto per esempio con gli europei recenti. Se guardavi in TV broadcast, avevi l'azione più o meno, diciamo, con quel delay che praticamente ti fa in tempo reale, per te è tempo reale. In realtà è vero che c'è una velocità da considerare, però praticamente è tempo reale.
Perdonami, c'è il caso che io praticamente seguivo per esempio la partita d'Italia sulla Rai e sentivo i vicini di casa che avevano Sky che esultavano 5 secondi prima.
Esatto. Su satellite arriva con una certa velocità. Nell'online l'infrastruttura di rete, per quanto sia aumentata la velocità con la fibra e con tutto, ha una sua caratteristica intrinseca, che è quella che è nata con protocolli il cui scopo non è tanto far arrivare il più velocemente possibile i pacchetti dati, quanto tanto farli arrivare to court. Cioè, lo scopo è questo. E tra l'altro, appunto, poi le piattaforme ci mettono del loro, mettendo buffering, tentando, diciamo, di ovviare ai problemi in maniera tale che tu non perda la connessione. Alcuni ci riescono meglio, altri peggio. Per esempio, penso a Netflix, che diminuisce la grana di quello che vedi man mano, se percepisce che la velocità della rete non è adeguata e tu magari vedi al massimo solo quando la rete effettivamente è al suo massimo.
È la stessa piattaforma di infrastruttura di Porn.
Sì, dico. E quello che accade è quindi che se il tuo vicino di casa in quel momento non è interessato a quell'evento sportivo, ma sta scaricando 2 giga di roba da qualche parte, se quella diciamo borchia di rete in quel momento è internet, perché poi appunto i dati che ci danno gli operatori della rete sono sempre quelli potenziali, massimi, in condizioni belle, ideali, in cui sei l'unico. È come se ti dicessero che tu in un'autostrada senza nessuno puoi fare Milano-Roma in 3 ore, oppure che so, alla velocità anche diciamo 110, anche la velocità del codice, ti dessero il tempo ideale, senza traffico, senza incidenti, senza rallentamenti. Quindi diciamo che secondo me la diretta in generale, calcio, sport, qualunque cosa, ha questo limite sulle piattaforme. Infatti, voglio dire, ancora oggi ha 3 anni dall'introduzione, mi pare, di DAZN, ancora oggi gli utenti di DAZN si lamentano, perché comunque non è un servizio che dà la stessa fruizione che dava quando seguivano, cioè, voglio dire, è evidente, seguono la radiolina, il calcio, il gol è stato segnato. Voglio dire, io questa cosa non ho visto le partite degli europei, ma l'ho vista perché sentivo le esultanze in tempi differenti. Cioè, sentivo le persone, perché magari uno era su RaiPlay, perché magari la TV non gli, non lo so, decideva in qualche modo, usava RaiPlay, e allora o ti chiudi in una bolla, oppure, e questo è un effetto importante, perché non è lo spoiler, che a virgolette, cioè lì l'evento vive di una fruizione del momento, non è che, cioè...
Cioè, non sono tanto d'accordo con te su questa cosa, perché, tanto... A parte la finale degli europei non mi sembra così frequente che uno sente gli altri risultati.
Ah sì, d'accordo.
La partita che sta guardando. Poi, tu hai fatto l'esempio dell'autostrada, dei treni, ma fino a 20 anni fa uno avrebbe detto i treni non hanno futuro perché sono mezzo lento e andremo tutti in aereo. Invece poi è stata inventata l'alta velocità. Cioè c'è un'evoluzione tecnologica nella
ah, io parlo dell'oggi, stavo parlando dell'oggi.
Secondo me il vero problema dello sport su via internet non è la velocità con cui arriva l'utente, ma il fatto che, essendo in diretta, c'è un sovraccarico di trasmissione. Cioè, mentre i film ognuno se lo vede quando vuole, quello se lo vedono tutti contemporaneamente, perciò è un enorme carico di roba che viaggia contemporaneamente verso un sacco di utenti.
Infatti, quella con l'infrastruttura attuale si devono risolvere, diciamo, protocolli, si devono non solamente aumentare la velocità del cavo o di quello che è, ma anche trovare protocolli. Dico, quindi sì, non è che mi sembra in contraddizione con quello che dico, nel senso sono d'accordo che è chiaro che la situazione di oggi può essere migliorata e migliorabile, è quello che posso auspicare, è chiaro, ci sono X, quindi però al momento si devono risolvere un po' di problemi per riuscire, quindi non è che non dico che non veda futuro, ma
l'evoluzione della tecnica, secondo me, alla fine c'è
qualcosa. Probabilmente sarà anche questa la tendenza, anche perché potrà risolvere anche un sacco di problemi. Voglio dire, l'abbiamo visto in quest'anno di pandemia, abbiamo cominciato a essere tutti noi quasi produttori televisivi, cosa che prima non era incredibile solo pensarlo. Cioè, adesso esiste anche questa, le dirette, queste cose hanno creato nuove forme di trasmissione, in qualche modo, quindi, che sono state ben supportate in questo caso alla rete, anche se anche lì c'è qualche delay, ma in quel caso è stato sicuramente meno importante. Cioè, voglio dire, il fatto che, per esempio, se durante le dirette che abbiamo fatto come Fantasy Magazine o fantascienza.com su YouTube si era leggermente prima rispetto a Facebook, era un po' relativo, perché comunque eravamo tutti lì nei nostri schermi. Probabilmente invece, appunto, l'effetto è stato sentito, appunto, perché è un evento, diciamo, più collettivo, più roboante, quello del calcio. D'accordo, probabilmente le Olimpiadi vedremo arrivare 2 secondi prima il centometrista, o vedremo finire prima il match di pallavolo, magari sarà importante per chi lo segue, ma non così importante perché non c'è il rito collettivo, ecco. Qualche domanda? Qualche altra considerazione? Beh, se non ce ne sono...
Parlando sempre di dati che vengono usati dagli attori sul mercato, un dato che si può rilevare, qualche volta ho visto che viene fatto, è quello sugli scaricamenti illegali. Se tu tieni d'occhio i server BitTorrent, hai un'idea di quanto viene scaricato un film, un telefilm, eccetera. Ti risulta che questo dato sia usato in qualche modo dai vari attori?
Allora, questo è... Dunque, intanto sì, nel senso che, per esempio, HBO guardava con attenzione a questi dati perché per capire come contrastarli. Cioè, proprio sul Trono di Spade, che ha avuto milioni di download, sono stati fatti degli interventi anche a livello di marketing, per esempio introducendo la contemporanea mondiale della diffusione degli episodi. Cioè, il fatto che prima su Sky si vedesse una settimana dopo l'episodio del Trono di Spade, dando quindi tempo a tutti i pirati di cercarselo, perché ovviamente in Italia nessuno voleva aspettare una settimana prima di sapere che cosa succedeva ai protagonisti, ha creato l'effetto collaterale che Sky diffondeva alla stessa ora contemporanea degli Stati Uniti l'episodio, sottotitolato magari in fretta e furia, però sicuramente il tentativo, quindi da parte dell'operatore, di intercettare, e quindi questo mercato c'è, non solo c'è questo tentativo, quindi anche dello scaricamento illegale, ma ci sono anche delle proprie task force, e almeno io posso parlare, che proprio gruppi antipirateria che cercano di intercettare la diffusione del contenuto prodotto. Parliamoci chiaro, è una battaglia infinita, ma viene condotta perché sono soldi, perché si perde, non si considera il contenuto, cerco di dire questo, non si considera il contenuto perso come contenuto, cioè contenuto illegale come perso in alcuni casi, non dico in tutti, ma in alcuni casi, perché in realtà poi il risultato di alcune campagne antipirateria hanno portato a un incremento degli abbonamenti, specialmente per quelle fruizioni, non dico magari le fruizioni di film o telefilm, ma per esempio le fruizioni, torniamo al discorso calcio, che diciamo io francamente non mi piace neanche, ma ormai ci siamo tornati, il prodotto calcio vive per esempio di una pirateria che è quella dei cosiddetti pezzotti, cioè esistono delle scatolotte che vengono vendute appunto a poco rispetto all'abbonamento, agli abbonamenti, che ti danno la possibilità di avere tutti i servizi streaming e via satellite in un'unica scatola. Perché? Perché c'è un abbonamento, quindi c'è un tizio che si abbona a Sky, si abbona a Netflix, si abbona a tutti questi servizi e diffonde tramite questi pezzotti i contenuti dell'abbonamento. Quindi una delle cose che viene fatta è osservare che cosa arriva su questi pezzotti, perché il segnale che arriva dagli operatori in realtà ha al suo interno delle signature, delle firme che mi dicono a quale cliente quel segnale è arrivato. Dopodiché a questo punto sono scattate le manette per chi ha, è stata, diciamo, qualche mese fa c'è stata una grossa campagna, e chiaramente è come dire, è cercare di svuotare il mare col cucchiaino, elimini un mercato e da qualche altra parte un altro spunterà. Però sì, ci sono sicuramente attenzione a download, a pezzotti, a tutto ciò che viene, a torrent, a tutto ciò che viene fatto, un po' meno, l'aspetto torrent, pure se esistono ancora, l'aspetto file sharing serve più che altro a trovare delle misure di diffusione del contenuto che possa, in qualche modo essere diffuso in contemporanea. Osservare i pezzotti ha significato cercare di contrastare la diffusione illegale del segnale. Attenzione, io parlo di una realtà, ma per esempio Disney se ne frega altamente. Cioè Disney, per esempio, di questo aspetto ha preferito, lo ricordiamo tutti, diffondere il suo servizio con modalità diverse, in momenti diversi, nel mondo, e ha avuto Mandalorian, l'esempio eclatante, piratato da chiunque in tutto il mondo, perché c'era metà del mondo che non l'aveva ricevuto, ma ha una potenza di fuoco e di mercato tale che ha detto, sai che c'è, a me non interessa anche se sto perdendo questa cosa, perché tanto i fatti gli hanno dato ragione, appena arrivo avrò una base. Tra l'altro loro avevano delle previsioni molto, molto ottimiste, ma si sono rivelate inferiori a superiori alle aspettative. Perché? Perché c'è stata anche la pandemia, quindi se invece si prevedevano un risultato, adesso le cifre non me le ricordo, ma loro prevedevano un risultato in 3 anni, l'hanno raggiunto in meno di 6 mesi. Questo significa che comunque il mercato c'era, e anche se certi contenuti sono stati anticipati e piratati mesi prima, comunque non ha impedito alle persone di abbonarsi al servizio. Quindi in quel caso è un caso in cui non hanno fatto niente per scoraggiare la pirateria, perché tanto il prodotto si sarebbe venduto comunque. Però
qualche dato su come sta andando il mercato della pirateria, nel senso che io ho un po' l'impressione, però non ho dati effettivi, che sia molto sceso da quando ci sono, in Italia per esempio, da quando ci sono tutti i servizi streaming. Allora, io hai un sacco di roba a disposizione che pagando poco ce l'hai senza porti questi problemi di piratare.
Dato che sono stime, io appunto per esempio sulla faccenda delle, per quello che riguarda, diciamo, quello di cui mi occupo io, la percentuale di pirateria è diminuita, ma i dati, diciamo, non, quello che posso dirti è che più che diminuita la pirateria, quindi più che misurare la diminuzione, ho potuto notare l'incremento della fruizione proprio dei download e delle visioni. E un dato che ho osservato, perché proprio i flussi di cui mi occupo io sono proprio quelli in Sky, ho osservato sia appunto per la pandemia, ma anche dei picchi che hanno anche stressato le strutture informatiche proprio dopo le retate, cioè proprio dopo le retate sono arrivate centinaia di qualche migliaio di nuovi abbonamenti. Quindi posso dire che quella campagna comunque ha sottratto, perché comunque quella è gente che spendeva i soldi, cioè non era gente. Per questo dico, non sempre il pirata è perso. Molte volte è vero che chi pirata un libro, chi pirata un film, probabilmente potrebbe, non è detto che sia uno che è disposto a spendere soldi per andare al cinema, ma ci sono alcuni prodotti che invece, visto che comunque sì, spendevano poco, ma a quel punto, se poi nel frattempo è arrivata anche una politica dei prezzi da parte degli operatori sicuramente più vicina, perché una cosa che posso osservare è che anche lì, che diciamo, ai nuovi clienti tutti questi servizi fanno offerte migliori rispetto anche ai vecchi clienti, che è una cosa di cui anche i vecchi clienti si lamentano molte volte. È vero appunto che, insomma, alla fine
Sky,
dico, e questo è un problema di cui si lamentano i vecchi clienti. Appunto, Sky ha, dopo un contrasto alla pirateria, fatto offerte per far arrivare, specialmente anche poi nel cavo, non tanto, quindi diciamo c'è stato l'incremento del digitale, della fibra ottica, ha dato anche questa possibilità, quindi di dire, prima a 20 euro al mese compravate il pezzotto, adesso a 20 euro al mese vi offriamo Sky Q, che è l'equivalente del pezzotto ma legale. A quel punto molti hanno detto, vabbè, perché mi devo sbattere col pezzotto, che poi magari, perché attenzione, le denunce poi arrivano anche ai consumatori, non arrivano solamente ai fruitori del servizio, perché comunque quella è ricettazione. Quindi diciamo, io posso dirti questo, l'incremento sostanziale c'è nelle vendite, ecco. Siamo ok, abbiamo finito, vi ringrazio, insomma, sono a disposizione eventualmente per altre domande qui nei corridoi, insomma.
Va bene.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.